Buonasera.
Buonasera.
Bentornate e bentornati a scuola. Buon anno di studio a tutti e a tutti voi che rendete possibile attraverso l'associazione Articolo 34 la presenza della scuola pubblica degli adulti su questo territorio. Inizia con il sesto itinerario la seconda parte di questo viaggio che comprende tutta la stagione invernale fino alla prossima primavera e quindi riprendiamo il nostro cammino sul territorio del secolo dei lumi. Ora, nel corso del secolo dei lumi viene posto un tema molto importante, quello delle garanzie individuali che lo Stato deve riconoscere alla persona, in particolare quando viene chiamata in giudizio. E prima di iniziare la riflessione su questo tema, come abbiamo annunciato prima della vacanza, dobbiamo fare un preambolo che abbiamo già fatto, per dire che nel 1712 in Inghilterra, nella regione a nord di Londra, nei pressi della città di Luton, si è svolto l'ultimo processo a carico di una donna accusata di essere una strega, la quale naturalmente è stata condannata al rogo dai giurati, ma il presidente del tribunale, di fede illuminista e di idee massoniche, si è opposto a questa decisione, affermando categoricamente che le streghe non esistono e che la poveretta era solo una vittima dell'ignoranza e della superstizione. E questo magistrato, che non se ne lava le mani, raccoglie le prove in favore di questa persona e ottiene la revoca del verdetto e il suo scagionamento. E questa sentenza è entrata nella storia della giurisprudenza. Quindi 1712, l'ultimo processo contro una strega. Anche se poi nei secoli le donne questo marchio se le sono sempre un po' portato dietro, no? Tuttora lo portano con sé. E guardate sul punto 1 del repertorio, nel corso dei lumi si assiste alla fine dei processi e all'abolizione delle leggi contro la stregoneria e la magia, e questo è uno dei segni del progresso compiuto dalla dottrina giuridica illuminista, e questo progresso determina anche un maggiore allargamento della sfera della libertà individuale e il compiersi di meno abusi da parte dei sistemi di potere. E non è stata una strada facile da percorrere, sappiamo che è quello dell'allargamento della sfera della libertà individuale è ancora un problema aperto. E diciamo subito a questo proposito che una delle tappe più significative del dibattito sulle garanzie individuali è rappresentata da un breve trattato che si intitola Dei delitti e delle pene, che sicuramente avrete sentito nominare, magari sarà anche nella vostra biblioteca domestica, trattato stampato a Livorno nel 1764 e scritto dal giurista milanese Cesare Beccaria. Tutti avete sentito nominare Cesare Beccaria, Firenze c'è anche una piazza a lui dedicata, però chi è Cesare Beccaria? Perché questi personaggi sono celebri, ma spesso quasi assolutamente sconosciuti. Cesare Beccaria, marchese di Gualdrasco e di Villareggio, è nato a Milano, allora Milano apparteneva all'impero asburgico, il 15 marzo 1738, in una famiglia aristocratica. Suo padre, Giovanni Saverio di Francesco, discende da un ramo importante della nobile famiglia Beccaria, che ha tenuto per lungo tempo la signoria di Pavia. Ecco, mentre sua madre è la duchessa Maria Visconti di Saniceto, parente di Luchino, insomma. Cesare studia nel collegio dei Gesuiti di Parma e consegue, è uno studente che si dà da fare perché consegue la laurea in giurisprudenza nel 1758, era nato nel 38, quindi all'Università di Pavia. Nel 1760 Cesare, contro il volere del padre, che come in uso all'epoca voleva interferire, decide di sposare una nobildonna spagnola, Teresa de Blasco, considerata una persona poco raccomandabile per le sue numerose avventure amorose, poi era più grande di lui, e quindi però lui disubbidisce, e avendo disubbidito, allora i padri erano molto severi, Cesare viene cacciato di casa, per cui per un periodo viene ospitato e mantenuto economicamente dal suo amico Pietro Verri, altro grande personaggio dell'illuminismo lombardo, dell'illuminismo italiano, dell'illuminismo europeo, il più anziano e più rinomato dei tre fratelli Verri, Pietro, Alessandro e Giovanni, il più brioso. Pietro Verri, barone di Rho, 1728-1797. Guardate, dal matrimonio con Teresa e Cesare nascono quattro figli, tre femmine e un maschio. Guardate, e qui noi dobbiamo dipanare una situazione familiare piuttosto complicata, ma dipanabile. Perché la figlia maggiore di Cesare e di Teresa, che si chiama Giulia Beccaria, 1762-1841, ha sposato il più attempato Pietro Manzoni, 1736-1807. Pietro Manzoni, membro della nobile famiglia Manzoni di Lecco, e Giulia Beccaria è la madre di Alessandro Manzoni, nato nel 1785, e quindi Cesare Beccaria è il nonno materno di Alessandro Manzoni. Ma c'è un problema: Alessandro però non è figlio naturale di Pietro Manzoni, ma bensì dell'amante di Giulia, Giovanni Verri, appunto, 1745-1818, il più giovane e prestante dei fratelli Verri, un personaggio, cavaliere dell'Ordine di Malta, dedito a imprese pericolose, da affascinati, combatte sui mari contro i turchi, anche se non ce l'ha con i turchi, e ed è protagonista di molte avventure amorose. Tutte le volte che veniva in licenza a Milano trovava sempre qualche giovane sposa disposta a accompagnarlo. Ora, se, guardate, se si ora volessimo conoscere la vita di questi personaggi, di questi personaggi affascinanti, Giulia, Pietro, Giovanni, Alessandro, e sarebbe necessario un intero percorso, ma guardate, noi possiamo provvedere dedicandoci alla lettura di un'interessante biografia, che è stato l'evento editoriale del 1989, e forse nessuno se ne è accorto. Cioè, in biblioteca potete richiedere il volume della biografia intitolata La famiglia Manzoni, scritta da Natalia Ginzburg, Natalia Levi, che ha sposato Leone Ginzburg, ucciso in via Tasso dai nazifascisti nel 1944, il professor Leone Ginzburg. È pubblicata appunto questa biografia nel 1989. Incuriositevi in proposito, perché è scritta sotto forma di romanzo e naturalmente Natalia è molto abile a farci entrare in quella Milano con questi personaggi e ad descriverci i ruoli che hanno tutti in questa grande famiglia allargata dei mangioni. Per quanto riguarda la vita familiare di Cesare Beccaria, dobbiamo ancora dire che il 14 marzo 1774 la moglie Teresa, che poi non si è dimostrata una cattiva moglie, no? Muore a causa della tubercolosi. E lui, dopo 3 mesi di vedovanza, si risposa con Anna dei Conti Barnaba Bardò, dalla quale ha avuto un altro figlio, Giulio. E per quanto riguarda la sua formazione culturale, c'è da dire che dal 1760 Cesare conosce le idee dell'illuminismo quando, e ce lo racconta lui, quando legge le lettere persiane di Montesquieu, che noi anche abbiamo letto, e il contratto sociale di Rousseau, che abbiamo incontrato da poco. E da questo momento comincia a partecipare alle riunioni e ai lavori di un gruppo di intellettuali, e dobbiamo ricordarli anche noi questi personaggi. La memoria di questo paese se li è dimenticati questi personaggi, ma sono questi il Made in Italy, noi il Made in Italy consideriamo fatto da tanti bei prodotti e buoni, ma è bene, però c'è anche un Made in Italy intellettuale che dovremmo ricordare prima di tutto. Questo gruppo di intellettuali: Alfonso Longo, Pietro Secchi, Giambattista Biffi, Luigi Lambertenghi, gruppo coordinato dai fratelli Pietro e Alessandro Verri, con i quali Cesare partecipa alla fondazione nel 1761 dell'Accademia dei Puni. Vi siete domandati da dove arriva il simbolo del pugno chiuso, che poi è diventato uno dei simboli della classe operaia? Ecco, viene di qui, perché questi simboli hanno una storia, no? E noi questa storia ce la siamo dimenticata dandogli dei significati piuttosto superficiali, invece non è così. I puni, dicevano questi intellettuali, dobbiamo stare uniti, dobbiamo studiare insieme, no? Perché dobbiamo cambiare la società, no? E quindi questo è. E diventa uno, Cesare, dei collaboratori del giornale dell'Accademia dei Puni, il Caffè. In questo momento il caffè non è più solo un prodotto, ma è anche un luogo dove il caffè si fa e si va a consumare. E lì, ai tavolini del caffè, sorseggiando questa bevanda, così discute, si parla, no? Si fa circolo letterario e culturale, e poi perché non scrivere le cose che raccontiamo qui e divulgarle nella società? Il caffè, fondato nel 1762 da Pietro Verri, è il periodico culturale e politico che diventa il punto di riferimento della cosiddetta corrente del riformismo illuministico italiano. E nel 1762 Cesare Beccaria fa stampare la sua prima opera. Si tratta di un breve trattato di economia, guardate, un trattato per controllare il fenomeno dell'inflazione e dell'aumento eccessivo dei prezzi. È un trattato che naturalmente si rifà a quello che abbiamo detto di Adam Smith: ci vuole il libero mercato, i monopoli non vanno bene, bisogna che le monete siano calmierate, ci vogliono dei giusti salari, dei giusti profitti. Questo dice, perché l'economia funzioni bene per tutti e tutti ne traggano giovamento. E questo trattato, che si intitola Del disordine dei rimedi delle monete nello Stato di Milano, e nel 1764 pubblica il Trattato dei delitti e delle pene, un'opera che tutte e tutti voi avete sentito nominare, che riscuote un grande successo in tutta Europa, ma che provoca anche violente polemiche, tanto che nel 1766 quest'opera viene messa all'indice. E voi direte, ma viene messa, parla mica di religione, Beccaria cita diverse volte la letteratura dei Vangeli in quest'opera, per dire che non è giusto che ci siano trattati, tribunali apposta per gli ecclesiastici, che poi qualunque delitto commettono, alla fine finiscono sempre per essere perdonati. Questo non corrisponde alla letteratura dei Vangeli, ma questo non piace, ecco, le autorità. E che vedete, un trattato nel quale si afferma l'illegittimità della pena di morte e della tortura venga messo all'indice, ci fa capire come in questo momento viene interpretata male la letteratura dei Vangeli da parte del principale organo giuridico ecclesiastico, il Tribunale dell'Inquisizione. E Pietro Giannone, che abbiamo incontrato nel terzo itinerario di questo viaggio, che è un esperto di letteratura dei Vangeli e si sente parte integrante della Chiesa del Cristianesimo, aveva ragione a scagliarsi contro l'autorità ecclesiastica in modo molto determinato. Ora, sulla scia del successo di questo trattato e dei delitti e delle pene ce ne occuperemo tra un po', nel 1766 Cesare Beccaria, insieme ad Alessandro Verri, si reca a Parigi, dove entra in contatto con gli enciclopedisti, con Diderot, d'Alembert, con Villard, vede tutta una serie di persone, delle Breton, ma dopo poche settimane ritornano a Milano, dove, come scrive Cesare Beccaria, si sentono più a loro agio, perché Parigi, scrive Cesare Beccaria, è troppo dispersiva e gli intellettuali che sono qui sono delle bravissime persone, ci mancherebbe, sono degli studiosi, sono delle persone intelligenti, però si occupano troppo di filosofia e poco di politica. Devono occuparsi di più, se ne occupano, ma poco, di cose concrete. Devono occuparsi di economia, devono occuparsi delle leggi, di far sì che si pubblichino buone, che si facciano buone leggi. Questo si devono occupare. Ma ora, guardate, ci sarebbe un libro e il condizionale indica la difficoltà ad avvicinarsi a molti volumi che potrebbero essere utili. Ci sarebbe un libro dello storico Leopoldo Marchetti. Il professor Marchetti, ogni tanto citiamo qualche collega, no? Nostro, perché, che ha studiato, soprattutto la storia, ha studiato nei documenti delle città e poi sotto forma di romanzi ha scritto la storia, dandoci delle informazioni molto utili, molto interessanti, no? A volte mi sento dire, ma dove le voglio apprendere queste cose? Perché vado a spulciare magari quello che questi esimi colleghi scrivono, ricercano, trovano, mettono a disposizione poi di chi si dedica a costruire percorsi didattici. Il professor Marchetti era del 1910, è morto nel 1967, io non so se si trova ancora in circolazione Milano nel 700, dove ci porta all'interno, ecco, della Milano settecentesca, ci fa vivere in questo ambiente dove si muovono molti personaggi, molte idee, l'illuminismo, poi questi libri vengono stampati, poi spariscono dalla circolazione, nessuno li richiede più, nessuno li ristampa, ci si augura che ci sia qualche bibliotecario o bibliotecario intelligente, che quello è un lavoro, quello della biblioteca del bibliotecario è molto importante, che quando questi testi escono li compri, li metta lì in modo che poi se ci servono li possiamo consultare. Ecco, questo era il ruolo dei bibliotecari rinascimentali, quello di appropriarsi dei libri e di metterli da parte perché poi spariscono dalla circolazione e non si leggono più. Beh, sappiatelo comunque che esiste questo libro, incuriositevi utilizzando la biblioteca e la rete. Ora, Cesare Beccaria, oltre che di giurisprudenza, si è occupato anche di estetica, dando un contributo allo sviluppo di questa disciplina in senso moderno. E qui il discorso si complica un po'. Ecco, dobbiamo camminare un po' in salita, ma vedo che avete tutte le scarpe da trekking, quindi non ci sono problemi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Cesare Beccaria nel 1770 pubblica un trattato di estetica intitolato Ricerche intorno alla natura dello stile. Cioè, un'opera che si ispira intanto al sensismo di Condillac. Ricordate Condillac, lo conosciamo, l'abbiamo incontrato al Panier Fleury mentre discute animatamente di sensazioni davanti a un piatto di rognone, di vitello con le cipolle, che dà sempre delle ottime sensazioni. Quali sono le... Vedete, questi personaggi si diventano poi familiari e quindi poi quando andate voi ragazze e ragazzi a Parigi a girare, poi andate a trovare, trovate delle indicazioni e vi divertite molto. E le idee contenute in questo testo, che ha dato un contributo alla definizione del concetto moderno della disciplina che oggi chiamiamo estetica, quali sono? Beh, guardate, a questo proposito dobbiamo fare un preambolo che inizia con due domande. Che cosa si intende da questo momento, dalla metà del Settecento, e poi se ne parlerà a lungo se continueremo a viaggiare, per estetica? E chi è il creatore del concetto e del nome di estetica che ha influenzato Cesare Beccaria? Guardate, l'estetica, per definizione, riguarda lo studio dell'arte per attribuire a essa un significato e un valore, e ha per oggetto il riconoscimento e la valutazione dell'idea di bello. E il bello, ci si domanda, è un'idea che sta già nell'oggetto che viene osservato, e quindi un oggetto è bello di per sé, bello perché è bello, perché contiene l'idea di bellezza in sé, in modo oggettivo. Oppure il bello, ci si domanda ancora, è riconoscibile in quanto idea personale, che sta nell'occhio di chi guarda, e di conseguenza un oggetto è bello perché piace soggettivamente alla singola persona, quindi è bello quel che è bello o bello quel che piace? No, questo è uno dei temi che abbiamo già incontrato a suo tempo e incontreremo ancora sempre di più. Ora, questo dilemma sempre aperto, che riguarda l'oggettività del bello, per cui si afferma che è bello quel che è bello di per sé, oppure riguarda la soggettività del bello, per cui si dice che è bello quel che piace alla singola persona. Ebbene, questo problematico tema noi lo abbiamo già affrontato più volte. Ultimamente, se vi ricordate, nel percorso dell'anno 2008-2009, quando eravamo davanti all'affresco della scuola di Atene e avevamo sotto mano i dialoghi di Platone, in particolare il Fedro e Nicchia Maggiore, dove Platone comincia ad affrontare questo tema. E allora torniamo alla domanda del preambolo. Nel 1750 è stato pubblicato un corposo trattato, scritto in latino, intitolato Estetica, redatto da Alexander Boingarten, nato a Berlino nel 1714, professore all'Università di Francoforte sull'Oder, città dove è morto nel 1762. Boingarten, studioso della metafisica di Aristotele e della scolastica medievale, è stato il continuatore intanto del pensiero di Christian Wolff. Noi lo abbiamo incontrato a suo tempo, lo incontreremo ancora quando saremo in compagnia di Kant, di cui è stato allievo, Boingarten è stato allievo di Wolff e ha chiosato i suoi quattro trattati intitolati pensieri razionali sulla politica, la logica, l'estetica, la metafisica. E poi è stato un divulgatore delle opere di Leibniz, che abbiamo incontrato a suo tempo, abbiamo studiato le opere di Leibniz, che rincontreremo appunto quando saremo in compagnia di Kant, tra 15 giorni saremo in compagnia di Kant e quindi poi incontreremo anche volte Leibniz. Leibniz ha scritto il discorso di metafisica, la monadologia, i nuovi saggi sull'intelletto umano, i principi della natura e della grazia fondati sulla ragione, per cui Baumgarten, sulla scia di Wolpe e di Leibniz, ribadisce il concetto che la filosofia è la scienza del possibile, e siccome è possibile solo ciò che è pensabile, ogni verità va ricondotta di fatto entro i termini della ragione, e di conseguenza è necessario studiare bene la logica, ma anche la metafisica, su cui Baumgarten nel 1739 scrive un trattato che Kant, come vedremo, adotterà come manuale nelle sue lezioni di metafisica all'Università di Königsberg. Quindi, se anche la metafisica rientra nell'ambito della logica, va considerata, afferma Baumgarten, come la scienza dei principi primi della conoscenza umana, secondo la quale tutte le determinazioni concettuali devono essere dedotte l'una dall'altra e nessun concetto può essere esposto senza una dimostrazione. Baumgarten, nell'incipit del trattato intitolato Estetica, scrive: la conoscenza umana dispone di due facoltà e, di conseguenza, la persona come conosce la realtà? La persona conosce la realtà attraverso l'estetica e la logica. L'estetica è la conoscenza sensibile, dal greco esthesis, sensazione vuol dire, ed è attraverso l'estetica che la persona riconosce il bello, in quanto la bellezza è una percezione puramente sensibile. La logica, invece, è una conoscenza razionale superiore all'estetica, che ha a che fare con le idee chiare e distinte e procura alla persona la conoscenza intellettuale, per cui con la logica la persona si avvicina all'universale, all'astratto, all'idea oggettiva, ma proprio per questa superiorità la conoscenza logica non possiede, attenzione a quello che scrive, quell'intuizione e quell'immediatezza tipica della conoscenza sensibile. E quindi, afferma Baumgarten, le impressioni e le sensazioni prodotte dalla natura e dall'arte non vengono colte dalla persona con la logica. Ora, questo modo di ragionare, che ricorda quello di Giambattista Vico, ha una conseguenza, cioè sottrae la conoscenza della natura e dell'arte al dominio assoluto dell'intelletto. E dicendo questo, dobbiamo ricordare che nel 600 ci siamo passati, l'abbiamo attraversato, no, questo grande territorio. Le studiose e gli studiosi definivano la creazione artistica principalmente come un frutto della logica, e non tenevano abbastanza in considerazione l'impeto delle emozioni, no? Che si provano davanti a un'opera d'arte e davanti a uno spettacolo della natura. E anche Pascal, che abbiamo incontrato, come sapete, a suo tempo, tende a superare sì il dominio dell'intelletto, ma non con l'emozione, cioè con l'esprit de finesse, cioè una forma di logica sottile e tagliente, no? Quindi c'è sempre di mezzo la logica. Ora, secondo Baumgarten, la bellezza della natura e dell'arte la si coglie non con la pertinenza logica, ma con la competenza estetica, che sebbene si basi su idee vaghe, confuse e verosimili, come afferma Vico, abbiamo incontrato da poco, tuttavia è una forma di conoscenza che possiede una piena autonomia. Ora, la conoscenza estetica, scrive Bolgate, obbedisce a leggi proprie che non sono riconducibili a criteri razionali. E questa affermazione pone una serie di interrogativi che stimoleranno il pensiero dei secoli a venire, ma anche del secolo che viene, nel quale speriamo di viaggiare. Quali sono le leggi che regolano la conoscenza estetica? E che cos'è il bello? E che cos'è il brutto? E quello dell'artista è solo un mestiere speciale, oppure la sua attività deriva da una vera e propria vocazione volta a far emergere il vero volto dell'umanità? Dei temi che verranno affrontati. Cioè, la conoscenza estetica, tra poco, cioè l'emozione che la persona prova di fronte alle manifestazioni dell'arte e ai fenomeni della natura, dovrebbe far capire alla persona, scrive Bolgate, e Beccaria lo segue in questo ragionamento, che l'essere umano non si è ancora realmente civilizzato e che non ha fatto e non sta tuttora facendo il miglior uso possibile della ragione umana, in quanto la società, che è stata creata più con la logica del potere che con l'estetica della sensibilità, non risulta essere la migliore società possibile rispetto alla bellezza che si manifesta nell'arte e nella natura. È un per dire che la bellezza ci salverà, ma... Perché non c'è corrispondenza? Cioè, la conoscenza estetica, ferma Bolgate, e Beccaria lo segue in questo ragionamento, non nega certo il valore della storia né la qualità della socialità umana, ma mette in discussione questo tipo di storia e di socialità che sono state realizzate senza tener conto della bellezza, della bontà, della semplicità, della trasparenza, che sono valori presenti tanto nella natura quanto nell'arte. Alla fine l'abbiamo sottovalutato. La natura e l'arte sono diventate mercato, cioè non valori, no? Per cambiare, per far diventare davvero la società una società della bellezza, della bontà, della semplicità e della trasparenza. L'estetica, scrive Bolgate, e Beccaria lo segue in questo ragionamento, è quella forma di conoscenza che solleva il velo che separa la persona dalla sua essenza più vera, quella umana, naturale e artistica. E la creazione artistica e il giudizio estetico, scrive Bolgate, e Beccaria lo segue in questo ragionamento, dovrebbero diventare espressioni dell'essere di ogni persona. E guardate, questo concetto lo riprenderà un certo Friedrich Schiller in un'opera, l'avrete sentito nominare, in un'opera intitolata Lettere sull'educazione estetica, pubblicata a Tubinga nel 1795, nella quale quest'autore sostiene che la conoscenza estetica si impara e quindi è necessario che tutte le cittadine e i cittadini vengano indirizzati verso questa conoscenza, senza la quale non ci può essere pieno sviluppo dell'umanità. Ma quest'opera e questo personaggio e il movimento di cui fa parte, che si chiama Sturm und Drang, tempesta e impeto, riguardano un'altra storia che appartiene a un territorio che speriamo di poter attraversare prossimamente nel prossimo viaggio che faremo, in cui certamente se viaggeremo incontreremo Schiller, che avrà molte cose da dirci. Ed è Bolgarten che abbiamo incontrato però ad aprire questo dibattito del 1750 nel suo trattato intitolato Estetica, e Cesare Beccaria, come abbiamo detto, ma era necessario, vedete, fare questo preambolo, nel 1770, vent'anni dopo, pubblica Ricerche intorno alla natura dello stile, un trattato di estetica sulla scia delle idee di Bolgate, e in questo saggio Beccaria scrive: lo stile di una persona che si dedica alla scrittura, quindi riguarda tutte quelle studentesse e quegli studenti di voi che scrivono, attenzione, quindi, che scrivete quattro righe a proposito, ma vi riguarda, attenzione, lo stile di una persona che si dedica alla scrittura non dipende dalla logica, ma bensì dal senso estetico, quindi ragionateci quando, cioè trae origine più dalle sensazioni e dall'emozione che dalla ragione in prima istanza. I generi letterari, scrive Beccaria, gli stili come la fiaba, la favola, la novella, il sonetto, il poema, il romanzo, non sono stati costruiti da chi scrive con la conoscenza logica, ma con la conoscenza estetica. Cioè, uno stile dipende dalle sensazioni e dalle emozioni. È un esercizio estetico e dopo, con la ragione, lo definiamo uno stile. Quando lo rileggiamo, quello che abbiamo scritto, magari lasciandolo lì un pochino riscaldare un forno, e lo tiriamo fuori e poi lo rileggiamo, ecco, allora sarò, in quale stile ho scritto? No, perché prima la partenza della penna avviene attraverso l'estetica. Attenzione, bisogna riflettere su questo. Quindi, attenzione, accanto all'espressione qualcosa di estetico, un'espressione che oggi viene usata troppo, è inflazionato questo termine, soprattutto da parte dell'influencer, questa specie di categoria, non so da dove sia venuta fuori, si vedono i guai di questo, no? Ragioniamo invece sull'essenza delle cose, perché poi, cioè, qualcosa di estetico, quali di questi termini, armonioso, piacevole, avvenente, aggraziato, elegante, raffinato, attraente, o quale altro mettereste per primo? E quale oggetto, no, mettereste accanto all'aggettivo che avete scelto, no? Perché questo è il primo esercizio da fare, non per vendere, ma per riflettere su quello che abbiamo detto, che cos'è il bello, che cos'è il brutto. C'è una bellezza oggettiva, ma c'è una bellezza soggettiva, dobbiamo riflettere su questi temi. Quindi, guardate, scegliere la parola che ci piace e scriverla è un gesto estetico, quindi portatelo a compimento. Questo è l'esercizio per investire in intelligenza, che è bene fare, direbbe Rita Levi Montalcini, in modo che i nostri neuroni vibrino e rimangano sani, vitali. Ora, dal 1768 Cesare Beccaria insegna economia politica alla Scuola Superiore Milanese e nel 1771 viene nominato membro del Supremo Consiglio di Economia creato dal governo asburgico. Quindi per 20 anni svolge a Milano un ruolo burocratico e amministrativo, cercando di condurre una politica riformista il più possibile favorevole ai ceti meno abbienti della popolazione, secondo i principi dell'illuminismo. L'illuminismo vuol dire questo, no? Secondo la scuola milanese e la scuola italiana. E lascia un'impronta in tutta l'Europa, fare le riforme, riformare la società, e tenendo conto della logica e dell'estetica. Prima dell'estetica e poi della logica. Guardate sul punto 3 del repertorio. Cesare Beccaria muore a Milano il 28 novembre 1794 a causa di un ictus, muore giovane, all'età di 56 anni. Al suo funerale non c'era molta gente, ma era presente il nipote Alessandro Manzoni, che era ancora un bambino e che ricorderà più volte nei suoi scritti questo avvenimento. Al funerale del nonno c'era questo, c'era... è successo questo. Guardate, Beccaria è stato sepolto nel cimitero della Mogliatta, detto anche di Porta Comadina, che poi è diventata Porta Garibaldi a Milano, in una semplice tomba, e quando tutti i resti di questo cimitero è diventato inagibile, perché la Mogliatta non è una bella cosa, sono stati traslati al cimitero monumentale di Milano un secolo dopo, nel 1895, si è persa traccia della sua sepoltura, non solo, anche delle sepolture di altri illustri personaggi che non dovremmo aver dimenticato. Guardate, utilizzando una guida di Milano e navigando in rete, andate a documentarvi su questo sito, sul cimitero della Mogliatta. Guardate, il verbo moia in dialetto milanese significa inzuppare, e il termine mogliascia significa melma, significa fanghia, no? Per quello che sprofondava, no? Ecco, questo luogo poi è stato bonificato, ma tardi. E quindi del quale potete leggere la storia, perché di questo sito in rete ci sono delle immagini significative, andate ad osservarle, tratte dal libro, ecco un altro libro intitolato La Mogliatta, frammento della Milano vecchia, pubblicato nel 1911. È la Milano vecchia, la vecchia Milano, non esiste più la Milano. Noi negli anni 80 abbiamo conosciuto soprattutto la Milano da bere, ma quella è finita, le storie giudiziarie italiane. Ecco, invece bisognerebbe recuperare la Milano vecchia. Quest'opera, La Mogliatta, pubblicata nel 1911, è un'opera con note dello scrittore e poeta milanese, anche questo lo dobbiamo ricordare, Gaetano Crespi, 1852-1913, che ha anche narrato la storia di una figura tipica della vecchia Milano, che si sarebbe perduta, quella di Barba Pedana. Chi è Barba Pedana? Barba Pedana è un personaggio inventato, interpretato da un musicista di strada, Enrico Molaschi, 1823-1911. Enrico Molaschi, come faceva Giulio Cesare Croce qualche secolo prima, l'inventore di Bertoldo, Bertoldino Giacasello, in Emilia Romagna, che andava in giro con la chitarra a cantare, no, quello che succedeva, e anche Barba Pedana, Molaschi sotto le di Barba Pedana, ci sono delle immagini su questo personaggio che si perde. E guardate, incuriositevi nei confronti di questi personaggi, rappresentanti di una Milano che non c'è più, no? Barba Pedana è un personaggio che poi è rimasto nella tradizione milanese attraverso anche la storia musicale di quella città. Pensate a Enzo Iannacci, pensate a Giorgio Gaber, pensate ai Gufi, a Maria Monti, ecco, si rifanno al derby, no? Oltre che allo spettacolo, dare anche più rilevanza alla storia del pensiero umano, per capire meglio che cosa vediamo, che cosa sentiamo, il perché di certi stili, no? Appunto, a proposito di Beccaria. E questa Milano che non c'è più, bisogna conoscerla, come non ci sono più le tombe di tutta una serie di personaggi che noi dovremmo ricordare, potete farlo voi oggi, è facile andando sulla rete ricordare appunto come le tombe di Cesare Beccaria, di Giuseppe Parini, di Francesco Melfi de Ril, di Melchiorre Gioia, di Angelo Cesaris, di Carlo Mozart, il figlio di Mozart. Come mai è finito a Milano, sepolta la mogliazza? Ma è, cioè, è di molti altri che erano sepolti in questo cimitero, dei quali restano le opere, e le opere sono materia di studio, e lo studio è cura. La memoria di Cesare Beccaria rimane nella sua opera più importante, il Trattato dei delitti e delle pene, nel quale nel 1764 formula un catalogo di idee in chiave giuridica fondamentali per la storia del pensiero umano. Beccaria nel Trattato dei delitti e delle pene scrive che la persona colpevole di un reato rimane pur sempre vincolata al contratto sociale, cioè è partecipe dei diritti su cui si fonda lo Stato, e pertanto non può essere condannata a morte questa persona, perché il contratto sociale garantisce alla persona come principio inalienabile il diritto alla vita, e lo Stato si rende responsabile di togliere la vita alla persona per legge, se si rende responsabile di togliere la vita alla persona per legge, viola lo stesso principio che ha violato la persona responsabile del delitto, perché in quanto persona deve essere comunque tutelata nel suo diritto alla vita. La tutela, attenzione, scrive Beccaria, la tutela da parte dello Stato nei confronti della persona, della vita della persona che delinque, questa tutela legittima anche l'autorità dello Stato, che allora acquisisce la facoltà di pronunciare la condanna e di promulgare la pena necessaria. E la pena di morte, scrive Beccaria, non è necessaria, perché vanifica la pena stessa, in quanto rimuove uno dei principi su cui si basa l'autorità dello Stato. Infatti lo Stato ha il dovere di comminare la pena necessaria e di farla espiare, e se la persona colpevole viene eliminata, come può scontare la pena che le viene giustamente inflitta? Beccaria nel Trattato dei delitti e delle pene scrive che le sanzioni previste devono essere imposte, ma non per vendetta né per ritorsione, ma in funzione del pentimento, dell'educazione e della riabilitazione della persona colpevole. E se lo Stato legalizza la pena di morte, elimina la funzione necessaria che deve avere la pena, e di conseguenza lo Stato perde la prerogativa più importante su cui si basa la sua autorevolezza, quella educativa. Chi è che si pensa oggi al fatto che lo Stato, gli Stati hanno hanno questa funzione, la funzione educativa, quindi tutto dovrebbe girare intorno a questa funzione. Beccaria, nel Trattato dei delitti e delle pene, scrive poi che l'uso della tortura risulta naturalmente assolutamente contrario, non se ne parla nemmeno, alle norme del contratto sociale, che è volto a garantire, oltre alla vita, la libertà e l'uguaglianza delle persone, la tortura in tutte le sue forme naturalmente va abolita, perché è qualcosa di anacronistico e di assurdo. Il Trattato dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria attinge ai principi contenuti nel testo del contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau, un'opera che conosciamo, dove si mette in evidenza che il diritto penale non può avere come fine quello della ritorsione sulla persona che delinque, ma che l'obiettivo di questa disciplina deve essere quello della prevenzione nei confronti dell'azione delittuosa. Beccaria, nel testo del suo trattato, smaschera poi, e questo va noia naturalmente a tutto l'ambiente nel quale vive, smaschera gli abusi del diritto penale e denuncia la loro natura classista e dimostra che si emettono giudizi e si usano trattamenti diversi a seconda se si è ricchi o aristocratici o poveri e senza nobiltà o se si è ecclesiastici, appunto. Ci sono tribunali speciali. Ora, Beccaria ritiene necessario, pertanto, che lo Stato si doti di un codice penale chiaro e vincolante per ogni persona, il cui testo sia noto a tutte le cittadine e i cittadini e sia basato sui principi della tolleranza e della libertà e che la persona imputata abbia sempre diritto alla difesa e che le udienze e i giudizi delle cause siano pubblici ed escludano le diffuse arbitrarie interpretazioni a vantaggio dei privilegiati. Ora, le pene, scrive Beccaria, devono essere commisurate al fatto delittuoso compiuto e moderate per i reati meno gravi e per quelli derivanti da cause sociali. E qui Beccaria apre un grande capitolo. La delinquenza è legata inevitabilmente ai fenomeni sociali e bisogna intervenire, cioè lo Stato deve intervenire. Per i delitti più gravi ci sarà una lunga detenzione che dovrà essere scontata lavorando nel rispetto dei diritti di chi lavora, scrive. Lo Stato che condanna a morte e anche alla detenzione per tutta la vita una persona mette in dubbio il riscatto sociale della persona. Ed è come se, scrive Beccaria, lo Stato condannasse a morte se stesso, perché i reati vanno prevenuti con un efficace sistema educativo e con le riforme sociali. Per questo è necessario, scrive Beccaria, che lo Stato favorisca la crescita di una società libera e vincolata ai principi della ragione. Con il trattato dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria ha avuto inizio la riflessione sulle cause sociali della delinquenza e sull'opportunità che gli Stati rimuovano queste cause. Guardate, Diderot, D'Alembert, Voltaire hanno molto apprezzato il trattato di Beccaria, l'hanno tradotto, lo hanno fatto tradurre in Europa, facendo riconoscere i principi in esso contenuti in tutto il continente. Guardate, e questo trattato lo potete leggere, oppure lo trovate sintetizzato leggendo o rileggendo gli articoli 3, 24, 25, 26 e 27 della Costituzione, perché ci sono nella Costituzione più bella del mondo, tra virgolette, come viene chiamata, sono entrati questi articoli e penso che il testo della Costituzione della Repubblica Italiana sia presente nella vostra biblioteca domestica. E per capire che l'opera di Cesare Beccaria ha inciso positivamente sull'ordinamento del nostro Stato e degli Stati democratici moderni. Ricordate il discorso di Pietro Calamandrei, il discorso finale prima della votazione finale sulla Costituzione, il 27 dicembre 1947, il famoso discorso di Calamandrei, nel quale analizza il testo della Costituzione e dice: ecco, qui c'è Mazzini, qui c'è Garibaldi, qui dai vari articoli, qui c'è Cavour, e qui c'è Beccaria, qui c'è Vico, qui c'è... No, ecco, mettendo in fila il Made in Italy, le idee ecco, del Made in Italy, che dovrebbero essere esportate soprattutto è fatta fiorire qui, dove stiamo. Io non l'ho messo in nota, potete prendere un appunto, probabilmente magari avete già fatto questo esercizio. C'è uno dei romanzi che ha scritto, romanzi filosofici che ha scritto Leonardo Sciascia, che conoscete, che si intitola Porte Aperte, è un romanzo breve come tutti quelli di Sciascia, nel quale racconta, il protagonista è un magistrato, il quale crede fermamente in queste idee. Siamo durante il regime fascista, quando il sistema dichiarava che si poteva vivere in Italia a porte aperte, perché la delinquenza era stata sgominata e non c'era più, e questo magistrato diceva, ma allora, ecco, e quindi di fronte ad un imputato che ha commesso 3 gravi omicidi e che vorrebbe essere condannato a morte lui medesimo perché è infuriato contro quel sistema corruttivo, no? Nel quale lui è cascato e altri no, no? Lui invece lo interroga, no? Razionalmente, perché vuole capire come mai ha commesso questi crimini efferrati, no? Quali sono le motivazioni, qual è il movente che potrebbe essere un attenuante, e difatti riesce, no? A trovare l'attenuante, in modo che il condannato non sia, l'imputato non sia condannato a morte ma all'ergastolo, no? Naturalmente poi ha un finale amaro questo racconto. Comunque leggete La Porta Aperta, c'è anche un bel film di Ramelio con in Gian Maria Volontè, grande, e Elio Fantastichini che va l'imputato, c'è anche un film, lo trovate nelle tete della RAI, ecco, lo potete quindi vedere, incuriositevi.
Lo hanno dato ultimamente.
E ogni tanto vengono dati, magari su RAI Storia, ci sono andato ultimamente, e quindi però leggete anche il testo, perché il testo naturalmente è molto più esaustivo, il film deve per forza di cose fare una sintesi, e invece Sciascia vuole riflettere, no? E vuole far riflettere. Cesare Beccaria, nel testo del Trattato dei delitti e delle pene, riflette e fa riflettere la lettrice e il lettore anche sulla natura che lo Stato deve avere per essere considerato un'istituzione di valore. E guardate sul punto 4 del repertorio. Lo Stato, afferma Cesare Beccaria nel testo del Trattato dei delitti e delle pene, è tanto più autorevole quanto meno è arbitrario, crudele e tirannico. La forza dello Stato dipende dall'emanazione di leggi conformi ai principi della giustizia sociale, che non favoriscano esclusivamente le classi privilegiate, i nobili e il clero, siamo nel 1764, ma consentano, scrive Beccaria, alle persone appartenenti alle classi lavoratrici, e lui fa l'elenco, contadini, operai, artigiani, commercianti, impiegati, di usufruire di beni e di servizi che consentano loro di condurre un'esistenza dignitosa. La forza dello Stato, scrive Beccaria, si manifesta quando questa istituzione, con una giusta legislazione, conforme ai principi della giustizia sociale, sa procurare un'esistenza dignitosa alle cittadine e ai cittadini appartenenti alle classi popolari, che ne costituiscono la base vitale. In Milano e dintorni, scrive Beccaria, sono contadini, operai, artigiani, commercianti, impiegati, mentre la debolezza dello Stato, ed è la sua debolezza a renderlo arbitrario, crudele e tirannico, sta, scrive Beccaria, nell'incapacità di ottenere un'applicazione tempestiva di leggi che siano uguali per tutti i membri della collettività, e la debolezza dello Stato, prosegue Beccaria, sta nel non voler varare un sistema educativo, diffuso, che possa insegnare il rispetto della legge e il non voler realizzare un sistema previdenziale che possa procurare un lavoro decoroso alle molte persone che non l'hanno. Che le cause sociali della delinquenza, afferma Beccaria, sono da attribuirsi principalmente all'ignoranza e alla povertà. Vedete, il commento migliore a queste affermazioni lo mette per iscritto a suo tempo il nipote di Beccaria, Alessandro Manzoni, in molte pagine delle sue opere. Ora, in proposito, facciamo solo un esempio lapidario citando due righe dal capitolo primo dei I Promessi Sposi. E tra l'altro è stata ripubblicata, ristampata la storia della colonna infame di Manzoni, perché il tema è di grande attualità, cioè un'opera complessa, difficile da leggere, ma ecco, in cui l'autore prima di dare inizio alla narrazione, ma conoscete I Promessi Sposi, nel capitolo primo traccia anche il quadro storico della società lombarda del Seicento e scrive: i poveri spesso sono cattivi, brutti, sporchi e cattivi. La Moravia è la filmografia degli anni 60. Sono cattivi, ma tanta parte della loro cattiveria dipende dalla società che non educa, non cura, non tutela. Beh, rileggete, perché non si finisce mai di fare l'esegesi di certi testi. Il capitolo primo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, per cogliere questi elementi, un'opera certamente presente nella vostra biblioteca domestica, sono 15 pagine di letteratura esemplare dove spicca anche questo tema che Manzoni mutua dal suo nonno, Cesare Beccaria. Non è casuale il fatto che il trattato dei delitti e delle pene sia stato stampato a Livorno. E voi direte, ma come? A Milano, città, non viene da... a Milano c'era la censura. Anche a Livorno c'era una censura, però era una censura in mano degli illuministi. Questo ci dice qualche cosa. Livorno, infatti, il Granducato di Toscana, sotto la guida di Pietro Leopoldo, si dimostra uno stato moderno e illuminato. E quindi non sorprende che la regione toscana, nel 1786, il 30 novembre, che è anche la data della festa della Toscana secondo lo statuto di questa regione, sia stata la prima entità statale in Europa e nel mondo ad abolire la pena di morte e a riformare il codice penale. E non è casuale, vedete, tutto torna in questo puzzle, in questo puzzle, a seconda se lo vedete come volete pronunciare, della storia del pensiero umano, che qualche esperto comincia a dire che bisogna riformare la scuola, fare un decennio unico per tutti, cominciando a far studiare la storia del pensiero umano. Forse sono andati sulla rete a sentire le lezioni, ma è in testa. Ora, le idee politiche di Beccaria sono anche quelle che veicola la rivista Il Caffè, redatta a Milano dal 1762 al 1764 e diretta da Pietro Verri, che abbiamo già citato più volte, il quale è uno scrittore, un saggista, oltre che un grande editorialista, il quale è l'autore di un'opera importante, di un saggio che si intitola Idee sull'indole del piacere, dove però si parla soprattutto del dolore, che è stato pubblicato a Livorno, sempre, nel 1773, nel quale Pietro Verri riflette sul tema del piacere e del dolore, non in chiave metafisica, cioè non indaga sull'essenza del piacere e del dolore, ma vuole affrontare il tema dal punto di vista della concreta sensibilità umana. A Parigi forse avrebbero cominciato riflettendo sull'essenza del piacere e del dolore, no? E invece l'illuminismo italiano parte invece dal dolore reale, quello che ci sentiamo addosso. Ora, la persona, scrive Verri, prima di chiedersi che cos'è il piacere e che cos'è il dolore, fa esperienza pratica della propria sensibilità. E per esperienza la persona è portata a cercare il piacere e a fuggire il dolore. Ora, l'elemento determinante della sensibilità è il dolore, perché il piacere non è altro, scrive Verri, seguendo l'insegnamento di Epicuro, siamo stati nel giardino di Epicuro diverse volte, che la rapida cessazione del dolore. Infatti quando non abbiamo dolore diciamo come sto bene, no? Che piacere si prova a non avere dolori. Quindi, scientificamente parlando, afferma Verri, il dolore è l'elemento positivo e il piacere è quello negativo, perché è soprattutto con il dolore che facciamo i conti. E il dolore fisico è un campanello d'allarme, è un elemento di prevenzione. E di questa componente della vita umana, scrive Verri, la società, lo Stato moderno deve farsi carico con l'attivazione, sentite cosa scrive, di un servizio sanitario adeguato che sappia studiare questo tema e sappia affrontare i problemi che comporta. Alleviare il dolore fisico è un diritto da garantire. Ebbene, tutti noi soffriamo, che vabbè, voi siete giovani ragazze non ancora, parlo per me che sono ormai anziano, più o meno di dolori o di doloretti fisici vari. Voi come affrontate il disagio che comporta questa situazione? Io ho bisogno di una compressa di paracetamolo per venire a scuola, perché queste sono le mie quattro righe in proposito. Voi scrivete le vostre, scrivete quattro righe in proposito. Può essere che la scrittura funzioni da analgesico, molte volte è successo, succede, ce lo sentiamo raccontare dalle scrittrici e dagli scrittori. Ricordate le scrittrici epistolariste del Settecento francesi che abbiamo incontrato, tutte quelle donne, madame o mademoiselle, che hanno scritto, che erano molto addolorate anche fisicamente e che la scrittura alleviava i loro dolori. Ed è vero, purtroppo, come scrive Pietro Verri, che la somma dei dolori supera di gran lunga quella dei piaceri. E la sensibilità umana è quindi condizionata soprattutto dal dolore, mentre il piacere appartiene più che altro, scrive in modo piuttosto ironico, alla sfera dell'immaginario e dell'inappagato. Il ragionamento di Pietro Verri porta a una concezione pessimistica della vita. Però anche lui appartiene alla corrente del cosiddetto pessimismo ragionevole. Il tema della centralità del dolore con la conseguente concezione pessimistica della vita proposto da Pietro Verri nel suo saggio verrà sviluppato poeticamente e filosoficamente qualche decennio dopo da Giacomo Leopardi, 1798-1837, che incontreremo naturalmente a suo tempo. E ora questo tema ci fa avvicinare ad un testo che viene considerato un classico della storia della letteratura e che si intitola Manoscritto trovato a Saragozza. Eccolo qui, scritto da un eccentrico personaggio che abbiamo già incontrato qualche decennio fa in un altro contesto, che si chiama Jan Potocki. Chi è Jan Potocki e che libro è Manoscritto trovato a Saragozza, che nel 1958 è stato un evento editoriale in Francia, Gallimard, e poi nel 1965 in Italia? forse nessuno se ne è accorto, ma e ce ne accorgiamo noi oggi, la scuola è qui per questo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Jan Potocki è nato l'8 marzo 1761 nella regione allora appartenente alla Polonia della Podolia. Oggi fa parte dell'Ucraina questo territorio, è l'erede di una grande famiglia aristocratica polacca, domiciliata a Varsavia, proprietaria di vaste tenute in territorio polacco, e quindi Jan, visto che la famiglia se lo può permettere, all'età di 7 anni, insieme al fratello Severin, viene mandato a vivere e a studiare in Svizzera, a Ginevra, a Losanna e poi in Francia, a Parigi. Ora, nelle varie, in altre città, nelle varie scuole che frequenta, acquisisce una grande competenza in scienze e in storia. E poi, appena si rende indipendente, diventa un grande viaggiatore, percorre il mondo da occidente a oriente senza sosta, si dedica all'archeologia, guardate, una disciplina agli esordi, in modo molto attivo, va in Grecia a scavare, e Potocki è considerato uno dei fondatori dell'archeologia moderna ed è un appassionato ricercatore di tradizioni popolari ed etniche. Guardate, la sua vita è talmente ricca di avvenimenti e di avventure che per raccontarla ci vorrebbe un percorso intero. Potocki naturalmente sale su uno dei primi palloni volanti dell'aeronauta Blanchard, il quale non trovava nessuno che volesse andare con lui, ma Potocki subito e naturalmente vuole salire ancora più in alto di Blanchard, dicendo andiamo più su per vedere il mondo com'è dall'alto, un'esperienza straordinaria. Compie poi un viaggio altrettanto straordinario dal Marocco fino ai confini della Mongolia e annota per primo il linguaggio liturgico segreto degli abitanti della Circassia, una regione misteriosa e sconosciuta in Occidente perché è situata ai piedi delle montagne del Caucaso centrale, quindi abbastanza inaccessibile. Lui si fa circasso, sta lì un po' di tempo e entra in quell'ambiente e lo descrive. A Parigi Potocki frequenta i salotti aristocratici, però politicamente è un repubblicano, si lega ai circoli giacobini e in queste sedi partecipa a preparare la rivoluzione. Naturalmente combatte da buon polacco contro i russi quando Caterina II ordina di invadere la Polonia, ricordate, e come consigliere del re Stanislao propone che tutti gli aristocratici polacchi si tassino per sostenere economicamente la nazione nella resistenza contro i russi, e anche se personalmente contrario al regime monarchico in quanto repubblicano, lui, per dare l'esempio, versa un quinto dei suoi averi in modo che la nazione li utilizzi per resistere. Ebbene, nonostante la sua vita ricca di esperienze avventurose, Jan Potocki non sarebbe rimasta traccia che cosa per lui inaspettata non fosse entrato a far parte della storia della letteratura per aver scritto in francese un lungo romanzo che ha lasciato quasi completamente inedito, pubblicato nel 1847, ma poi dimenticato e abbandonato nelle biblioteche di un certo numero di città. Nel 1958, nella Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, al numero 5 de Rue Vivienne, è stato ritrovato da un bibliotecario il testo, un testo dell'opera di Potocki, che era lì e nessuno. E la prima parte, le prime 14 giornate, è stata subito ripubblicata da Gallimard col titolo Manoscritto trovato a Saragozza. Di che cosa tratta questo romanzo? Guardate, non è possibile riassumere la trama, poi romanzo, perché tanto non ha un'unica trama, in quanto è composto da una serie di storie di ispirazione diversa, che spesso si intrecciano l'una all'altra e sono raccolte dentro un'unica cornice, come succede per le celebri novelle del Decamerone, di cui Potocki è un accanito lettore, di Giovanni Boccaccio, e in... lo so, ma non siamo noi che governiamo questa parola.
A me è stato 5 anni.
Ma se siete tutte orse, orse. E quindi Jan Potocki avrebbe resistito strenuamente. Anche perché era un grande lettore del Decamerone di Giovanni Boccaccio e di Mille e una notte, la raccolta di racconti arabi di autori popolari e ignoti, scritti da un viaggiatore orientalista francese di nome Antoine Galland, che sono stati pubblicati e dedicati alla Marchesa d'Oh nel 1704, e tanto le novelle di Boccaccio del 1353 che i racconti di Galland hanno avuto e continuano ad avere uno straordinario successo, per quello che Potocki ha voluto organizzare la sua opera in questo modo, secondo la forma di queste opere. Con una cornice all'interno della quale si raccontano storie, novelle, racconti. Per quale motivo Jan Potocki ha scritto i testi del manoscritto trovato a Saragozza? A questo proposito circola una storia, ma c'è chi sostiene che si tratti di una leggenda, e sono molte le leggende fiorite intorno alla vita e alla morte di questo personaggio. Jan Potocki si è sposato due volte, la prima volta con una principessa, Julia Lobomirska, 1764-1794, suo padre era il principe Stanislav Lubomirski, nuoto uomo politico polacco, e sua madre, Elisabetta, era la cugina del re Stanislao II Poniatowski, quindi siamo nell'area della monarchia polacca. E dall'unione con Julia sono nati due figli maschi, ma dopo 3 anni di matrimonio i due si separano, non perché non andassero d'accordo, ma perché lui è sempre in viaggio. Lei decide di trasferirsi a Parigi, dove partecipa alla vita politica e intellettuale della città. Ma guardate, tanto Jan che Julia si sono sempre ritrovati puntualmente per fornire aiuto organizzativo e finanziario in favore della lotta per l'indipendenza polacca. In particolare hanno sostenuto l'insurrezione, purtroppo fallita nel 1792, guidata da Taddeo Kosciuszko, l'eroe nazionale polacco, contro la Russia e la Prussia, che avevano smembrato la Polonia. Julia muore nel 1794 a 30 anni di tubercolosi a Cracovia, e Jan 4 anni dopo si riposa con Constanzia Potocka, vedete, porta il suo stesso cognome, 1781-1852, è la figlia del generale Stanislav Potocki, membro di un altro ramo della vasta famiglia Potocki, dalla quale ha avuto 3 figli, 2 femmine e 1 maschio. Ebbene, la storia, o la leggenda che sia, narra che Constanzia si è ammalata di una grave malattia e per il lungo periodo in cui lei si è curata, Jan ha preso l'abitudine di leggerle i racconti delle mille e una notte tutte le sere prima di dormire. Sapete che in quest'opera l'autore Galan vuole mettere in evidenza come l'esercizio del raccontare salvi la vita, no? In arabo difatti i verbi raccontare e vivere sono sinonimi, e qui c'è Sherazad che racconta una storia tutte le sere al suo sultano e si salva dalla morte. Ora, al termine della lettura di tutti i racconti di Mille e una Notte, Constanzia, che non era ancora guarita del tutto, avrebbe voluto altre storie dello stesso genere, e allora Jan aveva già cominciato a scrivere e ha continuato a scrivere ogni giorno un capitolo nuovo, e poi la sera lo leggeva la convalescente. La scrittura di Jan ha funzionato da ricostituente, Constanzia ha riacquistato la salute. Ora, il romanzo intitolato Manoscritto trovato a Saragozza, che Potocki ha scritto dal 1790 al 1814, è un'opera dotata di una complessa struttura narrativa, costituita da una lunga serie di storie concatenate una dentro l'altra, ripartite in 66 giornate di lettura. Il numero mitico 66 arriva dal libro dell'Apocalisse di Giovanni, come sapete, abbiamo studiato quest'opera a suo tempo, e la narrazione è preceduta da un'avvertenza che funziona da cornice, in cui un ufficiale francese senza nome spiega il significato del titolo del romanzo raccontando di aver trovato per caso un interessante manoscritto spagnolo durante il sacco di Saragozza nel 1809, nel corso delle guerre napoleoniche, poco prima di essere catturato dagli spagnoli e privato dei suoi averi. Ma il capitano spagnolo, che lo perquisisce, riconosce l'importanza di questo manoscritto. Lo ringrazia il prigioniero di averlo conservato e glielo traduce in francese, mettendolo al corrente che lo scritto è opera di un ufficiale della Guardia Vallona, Alphonse Van Borden, un suo avo, il quale nel 1739, mentre era in viaggio verso Madrid per servire nell'esercito spagnolo, ha soggiornato per 66 giorni nella Sierra Morena, dove ha incontrato un variegato numero di personaggi, principesse musulmane, gitane, gitani, fuorilegge, spettri, cabalisti, fantasmi, i quali gli raccontano, invece di fargli del male, gli raccontano una serie intrecciata di storie bizzarre, divertenti, fantastiche, che lui ha registrato nel suo diario. Ora, l'editoria presenta quest'opera in varie forme, con la pubblicazione integrale del romanzo, di tutte le 66 giornate di lettura, come ha fatto Guanda, ora non so se quest'opera è ancora in circolazione, quella di Guanda, oppure propone le prime 14 giornate, come ha fatto Adelti, qui che bastano a fare di quest'opera un capolavoro, perché guardate, in essa si fondono le conoscenze di uno storico appassionato dell'antichità, le riflessioni di un filosofo, i ricordi e i diari di un grande avventuroso viaggiatore, pronto a cogliere gli elementi curiosi, pittoreschi, letterari, artistici delle terre che ha vissuto. Insomma, c'è la biografia di un uomo dell'illuminismo, già proiettato verso l'età romantica, per cui interessante, no? Intellettuale, quindi modello. Nella scrittura di Potocki c'è il gusto dell'immaginario, interpretato anche in chiave diabolica, oggi diremmo pulp, no? Anche con accenti macabri, orridi ed erotici, ma sotto la varietà e la libertà fantasiosa degli episodi raccontati emerge l'estro certamente eccentrico, fuori dal comune, di un intellettuale ben preparato e competente in tante discipline. E nella scrittura di Jan Potocki si vede l'illuminismo che sta entrando nel territorio del romanticismo, e anche noi stiamo andando in questa direzione. Ora, prima di leggere l'avvertenza di manoscritto trovato a Saragozza e qualche riga dell'incipit della prima giornata, dobbiamo sapere che Jan Potocki ha trascorso l'ultima parte della sua vita, dal 1812 al 1815, nella sua proprietà, nei pressi di Uladovka, in Podolia, allora regione della Polonia, oggi dell'Ucraina, dove deve affrontare le conseguenze di una malattia non ben identificata, che lo mette, lui così vitale ed esuberante, a contatto con il problema della centralità del dolore fisico, con il quale deve fare i conti. Soffre, ce lo racconta lui, di dolorosissime nevralgie e di intensissime malinconie, il male delle cose perdute. Dà una bella definizione delle malinconie, il male delle cose perdute. E poi, secondo la leggenda popolare, sarebbe ossessionato dall'idea di essere sul punto di contrarre la licantropia. No, cioè avrebbe temuto di diventare un lupo mannaro e di sbranare senza la sua volontà le persone care che aveva intorno. E poi ha scritto di licantropia nel manoscritto trovato a Saragozza. E allora, negli ultimi anni della sua vita, dimostrando fino in fondo il suo carattere eccentrico, dopo aver staccato una fragola d'argento che ornava il coperchio di una teiera, avete presente una teiera? C'è il coperchio sopra il coperchio c'è il manico, una fragola d'argento, e dopo averla fatta benedire dal prete del villaggio attivo alla sua tenuta, al quale si domanda ma come mai mi fa benedire questa teiera, questo qui? È proprio un tipo strano, ha cominciato a limarla questa fragola ogni giorno, e quando questo oggetto ha raggiunto la giusta dimensione e la forma appropriata, il 23 dicembre 1815, nella sua biblioteca inserisce quello che è diventato un proiettile nel caricatore della sua pistola e si spara alla tempia. E questa storia reale sembra essere il finale fantastico di uno dei suoi racconti. Ed è così che il conte Jan Potocki è come se fosse diventato un personaggio da romanzo, un personaggio che incontreremo se viaggeremo il prossimo anno sul territorio del romanticismo, simile al giovane Werther, che è un personaggio da romanzo, però, o simile al giovane Jacopo Ortis, che incontreremo e che sono personaggi da romanzo. Guardate, il manoscritto trovato a Saragozza, che è predisposto per essere letto a dosi giornaliere, perché è chiaro, sono novelle, lo potete richiedere in biblioteca se volete. Incuriositevi, ora leggiamo l'avvertenza e l'incipit della prima giornata di quest'opera. Mi trovavo all'assedio di Saragozza come ufficiale dell'esercito francese. Alcuni giorni dopo la presa della città, essendomi spinto in un luogo un po' fuori mano, scorsi una casetta di belle proporzioni in cui, almeno in un primo tempo, credetti che nessun francese avesse ancora messo piede. Mi venne la curiosità di entrare, bussai alla porta, ma mi accorsi che non era chiusa. La spinsi ed entrai. Provai a chiamare, a cercare qualcuno, ma invano. Mi parve che fosse già stato portato via tutto quello che poteva avere un certo valore. Sui tavoli e nei mobili non restavano che oggetti di poca importanza. Scorsi soltanto in un angolo per terra parecchi quaderni scritti. Diede un'occhiata a quello che contenevano. Si trattava di un manoscritto spagnolo. Benché conoscessi molto poco la lingua, ne sapevo tuttavia abbastanza per capire che quel libro poteva essere divertente. Vi si parlava di briganti, di spettri, di cabalisti, e niente era più adatto a distrarmi dalle fatiche della campagna militare quanto la lettura di un romanzo bizzarro. convinto che quel libro non sarebbe mai più tornato al suo legittimo proprietario, non esitai a impadronirmene. Fummo in seguito obbligati a lasciare Saragozza. Rimasto per disavventura separato dal grosso dell'esercito, fui catturato dai nemici insieme al mio distaccamento. Credetti che fosse la mia fine. Giunti sul posto che avevano stabilito, gli spagnoli cominciarono a spogliarci di tutto quanto avevamo. Io chiesi di conservare un solo oggetto che non poteva essere di alcuna utilità per loro, cioè il libro che avevo trovato. Dapprima fecero qualche difficoltà, poi chiesero il parere del capitano, che, dopo aver dato un'occhiata al manoscritto, venne da me e mi ringraziò di aver conservato intatta un'opera a cui egli attribuiva grande importanza, in quanto conteneva la storia di un suo avo. Gli raccontai come mi fosse capitata tra le mani. Egli mi condusse con sé e durante il soggiorno, piuttosto lungo, che feci in casa sua, dove venni trattato molto bene, lo pregai di tradurmi l'opera in francese. Io la scrissi sotto la sua dettatura. Prima giornata. Il conte Olavides non aveva ancora fondato colonie straniere nella Sierra Morena. Questa catena impervia che separa l'Andalusia dalla Mancia era allora abitata soltanto da contrabbandieri, banditi e qualche vagabondo che si diceva mangiassero i viaggiatori dopo averli assassinati. Da cui il proverbio spagnolo «Las gitanas de Sierra Morena quieren carne de hombres». Non è tutto. Il viaggiatore che si azzardava in questa contrada selvaggia veniva assalito, si diceva, da mille terrori, capaci di raggelare il coraggio dei più arditi. Udiva voci lamentose mescolarsi al rumore dei torrenti e ai sibili della tempesta. Luci ingannevoli lo sviavano e mani invisibili lo spingevano verso abissi senza fondo. E beh, vedete, c'era tutta la pittura romantica qui, in questo racconto, oltre che molto della letteratura romantica. Guardate, c'è un'espressione che Jan Potocki utilizza più di una volta nel testo dei suoi racconti, ed è l'espressione «il resto di niente», un modo di dire che appartiene soprattutto alla tradizione napoletana, «o resta niente», che rimanda all'interrogativo emblematico: che cosa resta dopo il niente, se no nient'altro che altro niente, no? Ed è una metafora, nasce da qui una metafora che si configura nella rappresentazione amara e semplice di una sconfitta, di una perdizione, di un fallimento. Il resto di niente è quello che ci resta dopo aver condotto una lotta in cui siamo stati sconfitti. Abbiamo viaggiato, guardate, dall'ottobre del 2021 in lungo e in largo sul territorio del Secolo dei Lumi, e dal prossimo itinerario per il resto del nostro viaggio, e non è possibile, vedete, registrare il richiamo della parola resto, speriamo che il resto del nostro viaggio non sia il resto di niente, avremo a che fare con un personaggio, Immanuel Kant, che si è distinto per l'importanza delle opere che ha prodotto, nelle quali ha cercato di valorizzare le idee dell'illuminismo e di andare anche oltre, pur rimanendo fedele alle idee dell'illuminismo. E adesso, per concludere l'itinerario di oggi, dobbiamo prendere in considerazione l'espressione «il resto di niente» nel significato della metafora tragica che rappresenta. Guardate sul punto 6 del repertorio. L'ultimo anno del Secolo dei Lumi, il 1799, si caratterizza per un avvenimento importante che vede ancora una volta protagonista la città di Napoli. Un avvenimento che ha suscitato impressione in tutta Europa, se è vero che persino Kant, che vive a circa 2400 chilometri da Napoli, ha lasciato in proposito un appunto significativo in margine a una pagina del volume che gli ha inviato l'editore della terza ristampa della sua Critica del Giudizio, un'opera che studieremo a suo tempo, dove vicino al 42esimo paragrafo, intitolato dell'interesse intellettuale per il bello, non a caso, vedete, Kant scrive: monitore napolitano, würde lindere, monitore napolitano, dignità e onore. Ebbene, per capire il significato della chiosa di Kant relativo all'argomento in questione, il modo migliore è quello di fare riferimento a un romanzo che si intitola appunto Il resto di niente. Eccolo qui. Non so se lo trovate ancora in circolazione, in biblioteca, penso senz'altro. E questo romanzo è stato scritto nel 1986, lo abbiamo già presentato qualche anno fa, dal professor Enzo Striano, 1927-1987, anche Striano è molto giovane, è uno scrittore, un intellettuale napoletano che di lavoro ha fatto l'insegnante della scuola media e poi ha partecipato alla vita intellettuale della città, anche lui ha raccolto documenti e scritto sulla storia di Napoli sotto forma di romanzo diverse opere, che ha voluto raccontare uno degli avvenimenti più importanti del Settecento, che chiude la storia di questo secolo: la proclamazione, la breve vita e la fine della Repubblica Partenopea, della Repubblica Napoletana del 1799, la cui che l'eco arriva persino a Kölner. Ora, Striano racconta questi avvenimenti attraverso la vita di una protagonista, non a caso una donna, in mezzo a tanti maschietti che sono lì a Napoli, di questa avventura, la marchesa Leonor de Fonseca Pimentel, detta Lenor, che sicuramente avrete sentito nominare, nata a Roma il 13 gennaio 1752, sta per compiere, ha compiuto già, giorni fa stava per compiere, oggi ha compiuto già 262 anni, in una nobile famiglia portoghese che per la rottura dei rapporti diplomatici tra lo Stato Pontificio e il Regno di Portogallo si è dovuta trasferire a Napoli. Il re del Portogallo ha litigato con il Papa e il Papa ha ritenuto traditi tutti i portoghesi che abitavano nel suo Stato e quelli hanno creduto opportuno andare via per prudenza. Lenor era alta, aveva belle forme, aveva occhi e capelli neri, era un'affascinante oratrice, una poetessa, una persona vivace e fantasiosa, e nel testo del romanzo Il resto di niente ci si può documentare su come si sapeva esprimere Lenor, soprattutto in poesia, ci sono traccia delle sue opere. Lenore è stata amica di Metastasio, ha frequentato giuristi, filosofi, artisti, musicisti come Pagello, Cimarosa, e leggendo il testo del romanzo Il resto di niente ci si può rituffare nella Napoli illuminista di fine Settecento. Lenor, come molti intellettuali illuministi a Napoli, abbraccia gli ideali della rivoluzione francese, si conquista il titolo di marchesa giacobina, la monarchia dei Borboni, noi abbiamo conosciuto quella buona, quella di Carlo III di Borbone, che ha fatto diventare Napoli per un trentennio la città più importante d'Europa. In questa invece è la parte peggiore della monarchia dei Borboni, Ferdinando e soprattutto Maria Carolina d'Austria, che era la sorella di Maria Antonietta, la regina di Francia ghigliottinata, che era assettata in sangue, quindi Maria Carolina. Questa monarchia a Napoli coltiva propositi antiriformisti e reazionari, e nell'estate del 1798 Lenor, insieme a molti altri intellettuali illuministi, viene arrestata, accusata di attività rivoluzionarie, ma nell'inverno del 1798 viene liberata nel corso della rivoluzione, nel corso dei voti popolari che precedono la proclamazione della Repubblica Partenopea, il 21 gennaio 1799. Lenor si impegna attivamente nel comitato rivoluzionario che scrive la Costituzione. Guardate, la scrittura della Costituzione della Repubblica Napoletana è un atto importante nella storia dell'Europa democratica e memorabili sono le pagine in cui Enzo Striano racconta le animatissime discussioni all'interno del gruppo costituente, che svolge un formidabile lavoro di traduzione pratica della Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, ma emergono anche dal testo del romanzo i limiti di comunicazione che questo gruppo dirigente ha con il popolo. Certo, non era facile rapportarsi con il popolo napoletano, e questo errore sarà fatale. La Costituzione partenopea, un importante documento democratico che riconosce al popolo napoletano la sovranità, intanto viene scritta in francese, in un salotto, sebbene tutto sotto sopra, dove l'autore del romanzo ci fa incontrare gli illuministi napoletani che hanno vissuto in modo eroico questa gloriosa pagina di storia, e tutti hanno pagato di persona con la vita, ma purtroppo non fanno parte della memoria collettiva, mentre ci dovrebbero stare. Il più importante di questi personaggi è il dottor Mario Pagano, 1748-1799, autore di un trattato importante, Saggi politici sulla democrazia. E poi ricordiamo Iarocades, Cirillo, Conforti, Neola, Primicerio, Guidi, Pignatelli, Ruvo, Astore, Delfico, Lauberg, Lo Monaco, Mantonè, Marra, Ciaia e Gennaro Serra, il più giovane, che è quello che ha collaborato attivamente con Lenor in un'impresa e che è anche morto di fianco a lei. Lenor da sola, data anche da Gennaro Serra, si è impegnata fino in fondo in un'impresa di comunicazione molto significativa, che la rende per sempre nella nostra memoria erede di una grande tradizione. E dobbiamo dire che è stata prima di tutto una straordinaria giornalista. Infatti abbiamo già incontrato il caffè dei fratelli Verri e di Cesare Beccaria. Dal 2 febbraio 1799 dirige, scrive e divulga il Monitore Napolitano, il giornale che avrebbe dovuto informare una larga fascia di cittadine e cittadini napoletani, il popolo, sulle idee di fraternità, uguaglianza e libertà. E ora si capisce l'appunto di Kant. L'opera del Monitore Napolitano arriva fino a Königsberg. Con questo giornale la redattrice vuole rendere edotto il popolo sovrano della Repubblica Partenopea sui diritti e sui doveri proclamati dalla Carta Costituzionale. Quattro pagine il giornale, veniva incollato ai muri della città, chi sapeva leggere lo leggeva davanti a quelli che non sapevano leggere. È stata un grande avvenimento di educazione popolare, di educazione degli adulti, di lotta contro la debolezza cognitiva. Purtroppo il 13 giugno, sapete, le truppe monarchiche, i capi erano quasi tutti briganti prezzolati, guidate da un personaggio molto furbo, il cardinale Ruffo, il quale ha saputo far bene propaganda nel popolo, ma ha usato anche San Gennaro contro i giacobini, i santi, ma potete leggere quello che scrive Enzo Striano, che ha saputo far propaganda giocando abilmente sull'ignoranza e sulla superstizione. Quindi le truppe monarchiche riconquistano Napoli, i francesi non possono intervenire e la repressione è stata durissima, un vero e proprio eccidio. e quelli che abbiamo nominato vengono tutti uccisi e giustiziati, come dicevano loro, ma assassinati, e anche le nobi le condannate a morte, e impiccata sulla piazza del mercato il 20 agosto 1799. Anche il cardinale, l'ammiraglio Caracciolo viene impiccato all'albero, come vuole lui, all'albero della propria nave, via Caracciolo a Napoli. Ecco, bisognerebbe ricordare anche queste cose. Quando sale sul patibolo con dignità e sicurezza davanti al popolo che lei avrebbe voluto riscattare intellettualmente e che per ignoranza aveva cambiato bandiera, declama, no, c'è un silenzio assoluto, un famoso verso dell'Eneide di Virgilio: Forsan et ec olim me ministre iuvabit. Forse un giorno sarà bello ricordare anche questo. Oggi, guardate, noi siamo qui, oggi vogliamo dare corpo a questa citazione, e dobbiamo ricordare l'enorme, nella sua efficace funzione di redattrice dei 35 numeri del Monitore Napoletano, 4 pagine di impegno culturale e sociale contro l'ignoranza e contro l'ingiustizia. Guardate in rete, trovate notizie e immagini del Monitore Napoletano, andate a vedere, potete vedere com'era fatto questo giornale, e leggere l'editoriale del primo numero. Guardate, c'è un gruppo di intellettuali a Napoli che continua a scrivere un giornale, a far uscire un giornale che chiama Il Monitore Napoletano. E poi è interessante leggere, se volete, il testo del romanzo Il resto di niente di Enzo Steano, lo trovate in biblioteca, incuriositevi. Guardate, sul personaggio di Lenore è stato girato un film nel 2004 dalla regista Antonietta De Lillo, intitolato appunto Il resto di niente, e lo trovate nelle teche della Rai. È un film da vedere per conoscere, per capire e per imparare a sostenere, patrocinare e difendere le idee democratiche concepite nel corso del secolo XX. Guardate che le idee democratiche non stanno tanto bene, né in Italia, né in Europa, né nel mondo, e quindi bisogna reagire. Kant ha scritto un appunto, quell'appunto lì voleva dire che bisognava reagire nonostante la censura della polizia prussiana che lo teneva sotto osservazione. Leggiamo per concludere un frammento dal resto di niente, è l'ultimo istante della vita di Eleonora de Fonseca Pimentel. Alza gli occhi verso il mare che si è fatto celeste e tenero, come il cielo, come il Vesuvio, grande e indifferente. Un piccolo sospiro di rimpianto, non osa chiedere, vorrebbe però ritrovarli tutti nell'abbraccio di Dio, sarebbe bello. Così invece che rimane? Niente, il resto di niente. Vacilla, Mastro Donato, il boia, la sorregge, poi la spinge con delicatezza, le tiene una mano per farla salire sopra lo scaletto, prima di dare il calcio la guarda con occhio serio, un po' aggrondato. Ebbene, Eleonora de Fonseca Pimentel ha operato ed è morta in nome di una causa importante: il diritto e il dovere delle cittadine e dei cittadini ad educarsi ai principi della democrazia. Lo so, questi itinerari sono lunghi e pesanti, ma cosa volete? Forsan et ec olim ministre iuvabit, forse un giorno sarà bello ricordare anche questo. E ci vediamo a Königsberg, voi ci avete questi telefonini sofisticati, andate a vedere che temperatura c'è, a volte di temperatura, a Kaliningrad, oggi si chiama così, Königsberg, l'altro giorno c'era meno 18, perché era sereno, e quindi Kant è uscito con lo sciampone, come dice tutti i giorni alle 5 al pomeriggio per camminare. Invece due giorni fa erano meno 2 e stava nevicando, quindi Kant è uscito con le galocce da neve, ma lo incontreremo lì. E quindi per conoscere e per avere il resto di questo percorso, visto che lo studio è cura, la scuola è qui e il viaggio continua. Buonasera.